Tutto bene, buongiorno. Posto, sì. Allora, chi si ricorda la prima delle beatitudini, la più importante? La prima delle beatitudini. Aia, va bene. Nessuno si ricorda la più importante, la prima delle beatitudini, allora ce lo ricorda, ha fatto un contratto adesso con Luciano, non prendiamo molto tempo, però 4-5 versetti li leggiamo. Luciano 5:3 di Matteo. Beati i poveri in spirito. Che vi viene in mente quando dico beati i poveri in spirito? Quando il Signore dice beati i poveri in spirito? La prima cosa, umiltà, sì, immagino. Umiltà, no? Umiltà. Ma è qualcosa di ancora più profondo, di assolutamente derimente, decisivo per la vita cristiana. Qui passa il confine tra l'uomo naturale e l'uomo spirituale, qui passa la dottrina della salvezza per grazia rispetto alla salvezza per le opere, qui c'è l'idea che noi siamo del tutto inadatti, del tutto inadeguati rispetto all'Eterno, noi guardiamo Dio e ci sentiamo poveri, totalmente, assolutamente poveri, in spirito. Qualcuno, sapete, insiste molto sul fatto che l'idea iniziale fosse beati i poveri, punto. Beati i poveri è l'espressione usata da Luca, ma tutto il capitolo 6 di Luca, se lo andate a vedere, è riferito a un'idea molto precisa. Voi non dovete contare su di voi, sulle vostre ricchezze, in questo senso, poveri, ma poveri in spirito, poveri in spirito, dice, ma è un'idea aggiunta dopo. Guardate, è fondamentale questa cosa, perché di spirito noi stiamo parlando. È un primo atto di svuotamento, è l'inizio di tutta la storia della redenzione. Sapete, dico spesso, un movimento del pendolo, ci si avvicina al Vangelo e si viene condannati. E si parla di condanna, e il pendolo però muove e si parla di redenzione. Se uno non ha in mente che c'è la condanna, non può essere redento. Se uno non ha in mente che l'Eterno Dio è morto per noi, non c'è redenzione. E qui il primo atto di tutto il Sermone sul Monte è uno svuotamento. L'immagine... ce ne sono tante, voglio dire, di esempi nella Bibbia, ma il più potente, il più efficace è quello di Giovanni nell'isola di Patmo. Ve lo ricordate? Annichilito dalla grandezza dell'Eterno per la sua piccolezza, ma anche per la grandezza del peccato che lo circondava. Pensare che noi possiamo fare qualcosa di fronte ai misteri del mondo, ai destini, cioè... Io provo qualche volta grande pietà per chi pensa di avere il suo destino nelle mani. Pensate a questa storia di Genova, eh? Una strada che ti viene meno. Cioè, che devo fare per non avere incidenti? Andare piano, mettere la terza, non sono un autista, ma sono un grande autista, mettere la quarta qui, che cosa posso fare? Boom, crolla un ponte. Destini non sono nelle nostre mani. Qual è il disegno che c'è dietro? Qual è il mondo che ci circonda? Qual è le cose che in realtà possiamo decidere noi? Poco, pochissimo, praticamente niente. Giovanni si trova in questa situazione, dice, ha una visione e si trova atterrito, dice, io sono debole, debolissimo. Successo a Isaia, successo a Geremia, quante, no? Quante cose, quante esperienze, sono debole, debolissimo, ma improvvisamente il cristiano che cosa ha in più di tutti gli altri, no? Viene riempito. Il primo movimento di tutto il Sermone sul Monte è lo svuotamento di sé. Uno guarda all'Eterno, si confronta con l'Eterno, questo è importante, questo movimento, guarda in alto, guarda all'Eterno, si confronta col Padre, quello è l'indirizzo, e sente tutta la sua pochezza, tutta la sua inadeguatezza. Anche i sentimenti migliori sono inquinati. L'Apocalisse fa molto spesso riferimento al sangue dell'agnello che pulisce il, le vesti che devono diventare bianche. Anche il padre col figlio, i figli con la madre. Cioè, voglio dire, c'è sempre... il peccato che li inquina, c'è qualche cosa che tu vuoi in cambio, c'è l'idea che non voler rimanere soli, c'è tutto quello che noi facciamo e che sembra il più generoso possibile, al fondo ha una spiegazione egoistica, di orgoglio personale. Beati i poveri in spirito, questo hanno capito, e per cui loro è pronto il regno dei cieli. Come sono svuotati, no? La bottiglia che non ha più il vino vecchio, i nostri tentativi, cioè, li abbiamo rovesciati, si riempie del vino nuovo che mette l'Eterno, si riempie delle sue benedizioni, si riempie della sua realtà. È come ci portassero davanti a una serie di montagne, questo è il Sermone sul Monte, a una serie di montagne. E la prima cosa che ci viene detta, bene, voi dovete realizzare che non siete in grado di scalarle. Non siete in grado di superarle. Essere poveri in spirito è vostro il regno dei cieli, se siete poveri in spirito. Sarete capaci, ed ecco, riparte il Sermone sul Monte con tutte le altre beatitudini, con le indicazioni, con gli approfondimenti della legge, dice venite con me, venite con me. E quelle montagne potranno essere superate solo a patto che siate leggeri, poveri in spirito, capaci di comprendere tutta la vostra inadeguatezza nei confronti del Padre, del progetto del Padre, del suo grande amore. Abbiamo cantato chi hai spezzato le catene, chi sono io, chi... Oh. Che ricordiamocelo tutti i giorni, tutti i momenti, perché ci si tende a dimenticarselo. Perché? Perché poi a un certo momento, chissà perché, uno incomincia a guardare quelli vicini. E quando si cominciano a guardare quelli vicini, che siano nel mondo circostante, che siano soprattutto nella Chiesa, uno trova sempre che è un po' meglio, no? Che qualcosa di meglio c'ha. Ed ecco che c'è il cortocircuito dei cristiani. Penso, oh, io sono un po' meglio, dai, ma però quello è un po' peggio. Quello. Cioè, lo sguardo deve essere sempre fisso lì, perché 57, non mi ricordo il versetto preciso, 57:15 di Isaia, che dice Luciano? 57:15 di Isaia. A chi sta vicino l'eccelso, a chi è umile di spirito, non a quegli altri, non quelli che si sentono un po' bravini, che un po' alla fine non sono, agli umili e a quelli che sono contriti di cuore, che hanno il senso del loro peccato, che hanno il senso della loro inadeguatezza profonda, totale, assoluta, che aspettano dalla grazia dell'Eterno tutto. Allora, dicevo, perché è molto, molto importante. Adesso sapete una cosa che c'ho un attimo? Non funziona qui, non funziona l'orologio, non funziona. Vi tengo qui 6 ore, allora adesso scusate, tiro fuori il cellulare, ma solo per farlo funzionare come orologio, no? Se no, cioè, andiamo a domani. Chi è che doveva far funzionare? Sono stati, no, chi doveva farlo funzionare? Allora, benissimo, dicevo, l'Eterno, l'Eccelso è vicino a coloro che... A coloro che sono umili, contriti, abbattuti, che sanno la loro prostrazione, che non sono però le persone che non hanno qualità o che sono pavide, non coraggiose, che no, non è quello, non c'entra nulla. Non c'entra assolutamente nulla, e qualche esempio dobbiamo farlo. Ma qui aggiungiamo che è fondamentale qui il riferimento. Io sono consapevole dei miei straordinari limiti e voglio essere riempito dall'Eterno Dio se con Lui mi raffronto, con Lui parlo, a Lui guardo e posso diventare povero in spirito. Ripeto, è una cosa fondamentale questa, poveri in spirito, non è una cosa accessoria, poveri in spirito, se io mi raffronto. Se io incomincio a guardare alla mia altezza, faccio quello che faceva, e qui però non andiamo a leggercelo perché è lungo, ve lo racconto io, quello che facevano le spie a Canaan, le prime spie a Canaan. Nasce lì la CIA, l'agenzia di intelligenza di spionaggio di Canaan, mandano le spie, vanno a vedere che cosa c'è, forti di un mandato. La promessa del Signore, dice, la vostra è quella, la terra è questa, voi potete prenderla. Allora partono le spie, e che cosa vedono? Dato che guardavano all'altezza dell'uomo, gente molto alta, dice, questi sono pericolosi, facendo a colpi di spada, gente alta, c'ha delle possibilità di farti male, molto superiori a quegli altri, giganti, dice, questi non li possiamo prendere, vai. Allora dice, questi sono persone umili, ragionevoli, stanno dicendo quello che devono, non si sono montati la testa, stanno coi piedi per terra. Ma una persona, non vi chiedo chi è, due, okay. una, la prima è Caleb, che cosa dice Caleb? Non sono bassi, non dice il falso. Non sono bassi, ma l'Eterno. Alzo gli occhi. Ma l'Eterno. I poveri di spirito, contriti, inadeguati, ma non assolutamente non pavidi, non privi di coraggio, ma sempre e soprattutto con lo sguardo fisso verso l'Eterno, verso l'alto. Questo è essere poveri in spirito, capaci della propria, di essere ragionevolmente consapevoli della propria totale inadeguatezza, ma consapevoli che la forza sta nell'Eterno, nel rapporto con l'Eterno e nelle sue promesse e nel vivere il rapporto con Lui, non vivere con gli altri. Non sto a dire qui che l'80, facciamolo il 90, facciamo il 95% dei problemi di convivenza tra gli uomini, nelle chiese degli uomini, nelle chiese di Cristo tra gli uomini, sono per il fatto che ognuno si guarda l'uno con l'altro e dice, ma io sono un po' meglio, insomma, io così, io vorrei fare così. Alto, verso l'alto, poveri in spirito, ma non sono poveri in spirito, allora abbiamo detto non sono i pavidi, chi non ha coraggio e chi non pensa di avere qualità o chi ha qualità e se le nasconde, non sono questi i poveri in spirito. Oh, ripeto, poveri in spirito è fondamentale, essere poveri in spirito, e bisogna ricordarselo tutti i giorni della nostra vita terrena e ricordarcelo quando perdiamo il senso, vabbè, non sono poveri in spirito quelli che esibiscono la loro umiltà. Allora, c'è qui un bellissimo esempio, mi ha fatto sempre sorridere un po', un vecchio pastore raccontava sempre che un giorno, lui era un po' anziano, insomma, venne al treno, un vecchio pastore inglese, venne al treno mandato dalla chiesa che lo ospitava per dei sermoni, venne un signore e gli disse, ah pastore, sono Tizio e Caio, mi dia la valigia, grazie, sono incaricato dalla chiesa di accompagnarla al suo alloggio, io non sono uno che ha grandi incarichi nella chiesa, io sono un fratello umile, io umilmente porto la valigia al pastore, io faccio di solito questi incarichi, io porto la valigia al pastore, io porto la valigia. A un certo punto il pastore dice, facciamo così, la valigia me la ridia, la porto da solo, lei si compiaccia di qualche altro incarico ancora più umile. sia come dire, si diventi vanitoso per essere così tanto umile da aver fatto una cosa ancora più in basso di portare la valigia del pastore. Non è un'umiltà pelosa che ha nessuna relazione con i poveri in spirito. I poveri in spirito sanno di essere nulli davanti all'Eterno, ma sanno che l'Eterno li riempie del suo amore, delle sue promesse, della sua grazia. Li riempie così talmente tanto che hanno un posto di privilegio. Isaia. Io sono vicino, non vicino a tutti, vicino a chi è povero di spirito, umile in spirito, gli dice, e chi è contrito di cuore, non ad altri. Non ad altri. Insisto, io sempre c'ho questa fissazione. Le parole della Bibbia è la parola di Dio, ma anche le parole vanno valutate per quel che sono, quel che c'è scritto e quello che non c'è scritto. Non sono poveri in spirito quelli che si vantano di non avere qualità. Finisco. È la terza semplificazione. Paolo, a un certo punto, quando si arrabbiò da morire con i falsi profeti, con alcune persone che lui condannava per aver usato la Chiesa dell'Eterno per le loro cose, che gli dice? Dice, se c'è una competizione, questo è il termine, non stiamo a leggere, che sennò dopo ti sfrutto esageratamente, se c'è una competizione, io la vinco perché ho le migliori scuole, arrivo dalle migliori famiglie, sono il migliore tra coloro che erano i farisei, tra quelli che erano gli studiosi del Vecchio Testamento. Io sono il più pio, il più santo, forse ho il numero minore di peccati. Tutta questa roba l'ho giudicata spazzatura. Spazzatura, perché io ho capito che la prima beatitudine è essere poveri in spirito. E che cosa dice, ed è il versetto che cambia, questo lo vogliamo leggere, Luciano, che cambia veramente il rapporto tra loro e tra Paolo e queste persone che evidentemente avevano un bel successo nella Chiesa. Seconda Corinti 4:5, me li devo segnare i versetti perché non ce li ricordiamo più, siamo anziani. Eccolo. L'unica differenza, vedete, non fa grandi spiegazioni dottrinali, dice questa è la di, poi con alcuni altri sì. Con questi dice una cosa precisissima, dice noi non ci mettiamo davanti, noi predichiamo il Vangelo di Cristo. Noi abbiamo giudicato definitivamente spazzatura le nostre qualità, noi predichiamo il Vangelo di Cristo. Poveri in spirito di noi, poveri in spirito di noi in quanto poveri in spirito, è il regno dei cieli. Ma c'è l'esempio fondamentale di chi è povero in spirito. Gesù Cristo uomo. Abbassò se stesso fino alla morte della croce. L'abbassamento, nonostante fosse, la traduzione è terribile, però è la più precisa che c'è, non reputò rapina, non considerò una rapina l'essere come Dio, perché era la realtà. Lui si abbassò sapendo di essere come Dio. E che dice? Qui invece lo dobbiamo leggere, perché tante volte ce lo dimentichiamo. Giovanni, due versetti di Giovanni, 5:30, Giovanni 5:30, imparare che significa essere poveri in spirito. Giovanni 5:30, Luciano. Basta così. Io non posso fare nulla da me stesso. Colui che è come Dio abbassò se stesso e dice io non posso fare. Quanti fratelli che possono fare? Se possono fare o ritengono di poter fare. Giovanni 14:10. Eccolo. Non le dico di mio il Padre che dimora in me. E sapete, questo è l'esempio derimente, questo è Gesù che ci dà, che insegna la strada, questo è Gesù. E qui si spiega queste lunghe preghiere, questi momenti, queste notti di preghiera del Signore Gesù. Questa è la strada per ricordarsi sempre che bisogna essere poveri in spirito, che la cosa fondamentale è essere, mantenersi definitivamente poveri in spirito, perché questo è il senso del messaggio cristiano, poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Paolo arriva a dire una cosa veramente forte, che noi leggiamo sempre su questa linea, leggiamo come un paradosso, una cosa paradossale, detta per estremo, ma per la cosa che ci siamo detti prima, le parole che ci sono nella Bibbia non sono parole dette a caso, le frasi non sono dette a caso, bisogna lasciarle suonare dentro di sé, studiarle, ripeterle, avere la luce dello Spirito per comprenderle fino in fondo e farne un patrimonio per la propria vita di tutti i giorni. Queste parole Paolo le dice sia in Galati che in Corinti. Il paradosso in Galati, diciamo il paradosso più teologico, lo esprime Galati, lo esprime in Galati e non lo leggiamo, allora ci limitiamo a Seconda Corinzi. Il paradosso più teologico dice: io di due cose mi glorio, due cose. Prima cosa, la croce di Cristo, il trionfo della debolezza, il massimo della debolezza. Lì, col Cristo crocifisso, battuto, percosso per i nostri peccati, dolorante, umiliato, dimenticato, e ritenevamo dimenticato, dice ancora, no? È la Bibbia. Ritenevamo dimenticato, beh, quel Cristo è il trionfatore. Ecco il paradosso. Sembra una cosa paradossale, ma questo è il messaggio cristiano. Io di quello mi glorio, di quella debolezza mi glorio. Un altro esempio mi viene in mente adesso, carino, cioè questa è una vera rivoluzione del modo di pensare, anche religioso, credete. E un missionario in India, a un certo punto riteneva che ci fossero delle quaglie legate, no? Sapete come qualcuno ha visto nei mercatini, legano le zampette delle quaglie, le mettono tutte in fila per poi venderle, le zampette delle quaglie. Acquista il suo bambino, il suo ragazzo, dice: mamma, è una cosa bruttissima questa. Si diceva: va bene, allora dice: compriamo queste quaglie e le liberiamo. Tagliamo queste cordine, queste cordicelle, le tagliamo e risultato, queste quaglie restano ancora lì. Allora a questo punto dice: ma sono libere, possono volare. A questo punto, facendo molto rumore, queste finalmente prendono il volo. Per scoprire che poche decine di metri più avanti le quaglie si erano rimesse tutte insieme e avevano ripreso a girare in tondo. Quel missionario cominciò a pensare che qualche volta il suo messaggio veniva inteso in questa maniera. Gli aveva annunciato la libertà dal peccato, dalle tradizioni, e che cosa aveva visto in cambio? Che più o meno veniva rifatto esattamente la stessa cosa, lo stesso movimento, veniva ripetuto lo stesso movimento. Perché non era stato capito il messaggio, ne parlò in una riunione qualche domenica dopo, non era stato capito il messaggio di liberazione, di rivoluzione che aveva con sé il cristianesimo. Quella debolezza che poteva cambiare il mondo, che poteva spezzare solo le catene, che poteva rendere liberi completamente tutti. E come le quaglie tante volte le persone, no? Riescono a non rendersi conto di che cosa hanno, della possibilità che hanno in mano. Ma il paradosso è la seconda cosa di cui si gloria, e questa la leggiamo Paolo, e così andiamo a concludere. Seconda Corinti 12, 9, versetti 9 e 10. Mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, però, perdona, non è un modo di dire. Chi legge la Bibbia pensando che dice, vabbè, l'ho detto l'altra volta del, no, dello zoccolo del cervo. Se dice che dello zoccolo del cervo, ha in mente lo zoccolo del cervo e sa che la parola di Dio ti permette di essere aderente in una... in un sasso molto scosceso, e quello è, e questa è l'espressione, non è un modo di dire, lo diciamo come figura retorica. Che cosa dice? Mi vanterò delle mie debolezze, mi vanterò delle mie debolezze. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Continua. Abbiamo chiuso il cerchio. Quando sono debole, allora sono forte. Ogni tanto, non so l'ultima volta che l'ho fatto, ma insomma mi piace molto ricordare una frase che lasciò scritta anche Giannunzio Artini, dicendo nel suo letto che l'avrebbe portato alla morte: qui ci sono molti dolori, ma ci sono così tante consolazioni che non sono altrove. Che non sono altrove. Questo è il paradosso cristiano. Bisogna viverlo fino in fondo, perché non è una parte esterna, marginale del messaggio. Quando sono debole, allora sono forte. Ho versato tutto il liquido che avevo messo dentro la bottiglia, tutti i miei sforzi, i miei tentativi di mostrarmi un po' meglio, e ho chiesto all'Eterno di riempirla di suo. Lui che è vicino allo spirito contrito, all'umile di spirito, al cuore contrito. A quel punto, non è una battuta, non è una figura retorica, non è una forma di eccesso nello scrivere, un tentativo di captare l'attenzione della gente. Noi abbiamo a che fare con la verità quando leggiamo la parola di Dio. E allora, chiudendo, quando sono debole, allora sono forte. Il povero in spirito ha il regno dei cieli.